Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli, buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di città e musei. Per la verità entriamo dentro l'attualità della politica culturale italiana con il tema dei musei. Perché? Perché proprio ieri il ministro dei beni culturali, Giuliano Urbani, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove diceva: se continua così chiuderò gli Uffizi, Berlusconi intervenga oppure lascio. E poi c'è stata una bellissima metafora di Urbani in cui dice che in qualche modo tutti i governi che si sono succeduti in Italia in questi ultimi anni sono un po' come il surfista che aspetta l'onda che lo porti a riva, ma in realtà sono rimasti soltanto a bagnarsi a mollo in acqua perché la ripresa economica stenta a decollare. E quindi questa ripresa economica si inserisce nel dibattito dei beni culturali. Perché? Perché dal documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni prossimi, che andranno dal 2005 al 2008, c'è una riduzione del 25% delle risorse per le spese di funzionamento dei musei e di siti archeologici. È un taglio che in qualche modo potrebbe costringere, ad esempio, a rivedere i contratti con le ditte di pulizie che accudiscono le strutture, quindi meno soldi, minori servizi. Andrebbe a incidere anche su molte cose relativamente alla utilizzazione dei musei. Ma noi ne parleremo con l'onorevole Nicola Bono, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, che è con noi proprio in apertura di programma, e poi continueremo a parlarne in seguito nei prossimi minuti con la direttrice degli Uffizi e molte altre persone. Chi vuole intervenire può telefonare al numero verde 828 11 11. Oggi vogliamo sapere qual è la vostra opera d'arte preferita o il vostro museo preferito e perché. Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà riceverà un libro per l'estate. Ma adesso l'onorevole Nicola Bono, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali. Buonasera, sottosegretario.
Buonasera.
Buonasera. A prescindere dalle questioni più strettamente economiche, diciamo, voi svolgete un'attività molto importante nel nostro paese per il fatto che l'Italia ha un patrimonio artistico, architettonico e ambientale enorme, a cui si deve garantire rispetto, tutela e promozione. Quali sono gli impegni del Ministero, nonostante tutto, in relazione ai musei statali?
Guardi, i musei costituiscono uno dei punti di richiamo fondamentale del nostro patrimonio culturale nei confronti di una utenza vasta e variegata. Andiamo dai turisti che si muovono per scopi culturali, sia italiani che ovviamente soprattutto stranieri, alle scuole e quindi all'aspetto anche della didattica, che è estremamente importante, collegata alle attività museali. I musei italiani si dividono però per quanto riguarda sia la tipologia degli stessi, sia per quanto riguarda i soggetti gestori, perché passiamo dai musei statali a quelli regionali, provinciali, comunali, a quelli degli enti ecclesiastici, delle università e addirittura a musei privati. In tutto noi abbiamo in Italia 3.186 musei, che si dividono poi per tipologia espositiva in musei archeologici, artistici, etnografici, scientifici, storici. E quindi una gamma particolarmente vasta di offerta culturale che ha bisogno di avere un indirizzo ben preciso. Il Ministero è molto impegnato sul fronte della gestione dei musei e non è un caso che noi con il nuovo codice dei beni culturali che è entrato in vigore il 1° maggio e che ha rivisto tutta la normativa che presiede alla gestione del patrimonio culturale italiano, abbiamo introdotto delle norme, anzi meglio ancora dire abbiamo razionalizzato le norme che avevamo introdotto qualche tempo fa ma che non erano state attuate per motivi di carattere costituzionale, e abbiamo quindi stabilito il principio che per quanto riguarda i musei statali è possibile procedere a una gestione anche a carico di soggetti privati.
Sottosegretario, il Ministero interviene quindi in maniera importante per le vostre gestioni dirette, anche se i contributi poi sono a vario livello e derivano anche da altre e differenti istituzioni.
Beh, l'ho detto prima che il sistema italiano è vastissimo e dipende dagli enti gestori. Il nostro Ministero occupa delle quote considerevoli per quanto riguarda la gestione dei nostri musei.
Certo.
Questo non esaurisce il problema. Quello che le posso dire è che non esaurisce, diciamo, la definizione dei costi complessivi di gestione. Quello che le posso dire è che noi abbiamo avuto come introiti dalla gestione dei musei la bellezza di 85 milioni di euro nel 2003 e una affluenza di oltre 30 milioni di visitatori. Praticamente abbiamo avuto 31.156.000 visitatori, 116.000 in più. Anche questo è importante, vedere un trend in crescita per quanto riguarda l'accesso ai musei. Ma il punto è che i servizi che dobbiamo dare agli utenti, sia i servizi tradizionali di visita, di gestione, sia i servizi legati alla didattica e a tutti gli aspetti dell'approfondimento della conoscenza, presuppongono un ricorso a investimenti che non sono possibili affrontare solo a carico delle risorse pubbliche.
E relativamente all'introduzione di gestioni private per i musei statali?
Appunto, abbiamo introdotto elementi forti di possibilità di estendere o di concedere addirittura ai gestori privati, a soggetti privati, la gestione dei musei, fermo restando ovviamente gli aspetti di tutela e gli aspetti di indirizzo che rimangono saldamente a carico della pubblica amministrazione. È oggi possibile, dal 1 maggio, grazie al codice dei beni culturali, estendere questa gestione anche soggetti.
Sì, 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 una sorta di intervento di privati nella gestione, soltanto nella gestione, per alcuni musei che adesso sono di gestione.
No, tutti i musei, perché noi abbiamo, non c'è un limite alla, diciamo, soggettivo per quanto riguarda la possibilità di concedere musei, anzi siamo nella fase in cui stiamo definendo le ipotesi di convenzione tipo, in modo da poter poi offrire ai potenziali gestori queste opportunità. È chiaro che questo riguarda i musei statali, perché per quanto riguarda i musei regionali, provinciali, comunali o di altre entità, è una possibilità che possono, a cui possono ricorrere se lo ritengono o meno.
Grazie per ora, onorevole Bono. Ora ci sentiamo le informazioni dei mercati finanziari e torniamo a parlare di città e musei.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora città e musei e ancora la questione relativa al Ministero dei Beni Culturali. Ne parliamo con il sottosegretario, che non ha voluto fare nessun tipo di riferimento alle dichiarazioni del ministro, e comunque poi parleremo in seguito nella trasmissione di queste questioni. Ora affrontiamo soltanto il tema dell'impegno del ministero nei confronti del sistema museale e continuiamo a farlo con l'onorevole Bono. Mi pare di capire che lei abbia parlato di necessità maggiori dal punto di vista promozionale per le sedi museali. Ci sono iniziative in questo senso per incrementare visitatori anche prossimamente?
Beh, certamente. Noi abbiamo innanzitutto, devo dire che l'incremento della visita nei musei, e non solo nei musei, anche nelle aree archeologiche, è stato dovuto al fatto che della estensione delle aperture straordinarie nei periodi festivi e in molti casi anche periodi serali. Io proprio ho inaugurato l'illuminazione della villa di Villa d'Este a Tivoli, di Villa Adriana, proprio la settimana scorsa, che consentiranno visite guidate anche di notte. E questo è chiaramente un'ulteriore possibilità di offerta al pubblico. Abbiamo un vastissimo programma di illuminazione notturna di gran parte dei musei, molti dei quali e delle aree archeologiche, soprattutto le aree archeologiche, molte delle quali abbinate anche a fenomeni di suoni e luci, così come è accaduto per esempio a Villa Adriana. ma c'è anche da dire che ci sono delle iniziative in passato e in futuro previste per quanto riguarda attività culturali, mostre particolari da tenersi nei musei per un richiamo delle attività e quindi per determinare anche una maggiore offerta e un maggiore interesse nei confronti dei nostri contenitori. Una mostra che si farà per esempio con apertura il 1 ottobre è quella che riguarda i rapporti tra Italia e Russia, la mostra sui rapporti appunto tra il nostro paese e la Russia, che sarà inaugurata il 1 ottobre e che poi dopo verrà fatta anche a Mosca al museo Pushkin. Inoltre, tra le attività che noi stiamo per definire, c'è il MAXI, cioè il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, che è una nuova istituzione e che cerca di colmare non un vuoto, ma di dare un riequilibrio, ecco, per meglio dire, nell'offerta culturale museale italiana, perché l'Italia, a differenza della Francia e di altri paesi, ha quasi sempre privilegiato gli aspetti espositivi legati al passato, anche nei contenitori museali. Noi utilizziamo quasi tutti i musei italiani, sono ricavati in edifici storici restaurati opportunamente e offerti al pubblico sotto forma museale. Col MAXI invece noi stiamo tentando di realizzare un grande museo di arte contemporanea e all'interno di una nuova struttura costruita appositamente, quindi diciamo che la varietà degli interventi che vengono svolti nel campo dell'esposizione museale è estremamente vasta e articolata.
Benissimo, io la ringrazio molto l'onorevole Nicola Bono, sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali, per essere stato con noi a Urban. Grazie onorevole, buona serata.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
E adesso informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bene, bentornati a Urban, continuiamo a parlare di città e musei, ma prima vogliamo farvi felici con un dono, un libro per l'estate, e così ecco il primo indizio del quiz di oggi per scoprire la città nascosta. Aprite bene le orecchie. La città si estende su sette colli. È un termine un po' generico, però insomma, chi lo sa inizierà già a scrivere l'SMS al 349-238-6666. Dovete indicare chiaramente la vostra risposta, quindi la città nascosta, e poi il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città da dove mandate il messaggio. Noi continuiamo a parlare di città e musei e dopo il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali lo facciamo insieme a Vittorio Sgarbi, che ha parlato ampiamente anche oggi di questa polemica di cui vi accennavo all'inizio proprio della trasmissione sulla questione dei finanziamenti. Sgarbi, il ministro Urbani si lamenta per le possibili riduzioni del documento di programmazione economica e finanziaria in merito ai beni culturali, però il sottosegretario, l'onorevole Nicola Bono, ci ha appena descritto comunque l'impegno del Ministero dei Beni Culturali, che pare cospicuo nel settore museale anche. Lei oggi ha detto che la protesta di Urbani è retorica e che la spesa pubblica in materia di beni culturali è un furto e gli sprechi ci sono, sono molti, moltissimi. Non pensa che tutte queste critiche da parte di tutte queste persone devalorizzino gli effettivi impegni nel settore dei beni culturali?
Ma no, non mi pare. Non...
Ho capito. Come stanno i musei, Sgarbi?
I musei italiani sono molti. E alcuni bellissimi e alcuni inevitabili come gli Uffizi, che è il primo museo d'Italia, ma appena passiamo al secondo museo, che è Brera, già vediamo che pur essendo la prima città industriale d'Italia e pur essendo un museo di grandissima importanza, non c'è intorno a Brera un movimento di stimoli, curiosità e soprattutto anche di sistemazione di una struttura così vasta che sia corrispondente all'importanza del luogo, insomma. E poi se uno va ad Arezzo, dove pure c'è la obbligatoria e in parte ben promossa impresa di Piero della Francesca, sì, nella chiesa di San Francesco. Il museo è stato restaurato e allestito non molti anni fa, è completamente deserto. E se uno va a Ferrara si accorge che tutte le mostre e le attività tempo limitato, cioè le mostre temporanee,
sì, sì,
come quelle che vengono fatte a Pian Terreno, sono ben promosse. Il museo, nessuno sa dov'è, ed è invece, sì, al piano superiore dello stesso Palazzo degli Amanti, dove ci sono iniziative straordinarie ma effimere.
Ho capito.
E quindi gli esempi di musei importanti sottovalutati o mal promossi in Italia sono molti.
Senta Sgarbi, lei crede che gli impegni o gli interventi anche economici dei privati potranno cambiare questo metodo?
Ma credo che i privati che gestiscono un museo possono essere come i privati che gestivano Palazzo Grassi, in generale come quelli che riescono, come avviene anche a Villa Borghese, a coordinare in modo meno burocratico l'attività di tutela, di custodia, e quindi alcuni esempi già funzionanti inclinano a ben pensare e altri si possono auspicare. L'idea che Palazzo Grassi riprenda l'attività con la mostra di Salvador Dalì sarà sicuramente un grande successo, ma che rischiasse di essere chiuso,
certo,
per ragioni legate alla Fiat, fa pensare che quel modello è invece il modello italiano che ha avuto maggiore riscontro e maggiore attenzione nel mondo. Quindi
sì,
proprio quello è forse un riferimento che ci si potrebbe applicare per capire cosa si può di quell'esperienza mutuare per altri musei.
Ringrazio Vittorio Sgarbi per il suo contributo e continuiamo a parlare di città e musei, e lo facciamo entrando anche nel merito di questa polemica di oggi relativamente agli Uffizi. Ne parliamo con la direttrice della Galleria degli Uffizi, Anna Maria Petrioli Tofani. Buonasera, signora.
Buonasera.
Buonasera. Lei ha rilasciato una dichiarazione a seguito di questa intervista del ministro Urbani, in cui dice che in qualche modo si trova d'accordo col ministro quando rivendica più attenzione per il settore dei beni culturali da parte dell'intero governo.
Sì, sì, certo.
Ecco, in cosa consiste, diciamo, questa attenzione? Relativamente agli Uffizi ci sono stati anche degli sforzi notevoli, credo, per rendere questo grande patrimonio di tutta l'Europa, diciamo, con una azione anche di promozione e anche di possibilità di visite, e quindi rendere un sistema museale corretto per l'utente. C'è ancora da fare?
Sì, indubbiamente quello che lei dice è vero, lo sforzo è stato fatto, c'è ancora da fare. Ora, il mio intervento si riferiva alla dichiarazione del ministro che appunto ha affermato sarò costretto a chiudere gli Uffizi. È chiaro che si tratta di una affermazione provocatoria, non credo che pensasse realmente a questa ipotesi, ma è una provocazione che la dice lunga sulla gravità della situazione del patrimonio artistico nazionale. Chiaramente gli Uffizi servono come punta di diamante, diciamo, quindi non credo che ci sia un rischio effettivo di arrivare a chiudere gli Uffizi, però appunto sono d'accordo col ministro nel dire che una riduzione così forte come quella preventivata appunto sul bilancio dei finanziamenti per i beni culturali può avere delle conseguenze veramente deleterie. Questo appunto,
prego,
dicevo anche agli Uffizi, indubbiamente ci sarebbe da fare di più. Ci sarebbe da fare di più, però soprattutto io credo che questa diminuzione dei fondi potrebbe portare come conseguenza la più nefasta che io posso immaginare a una riduzione ulteriore del personale che dovrebbe portare che porterebbe sicuramente a chiudere istituti anche di un certo rilievo.
Senta direttrice, mi scusi, la interrompo un attimo, perché poco prima, insomma, qualche minuto fa, Sgarbi ha detto che gli Uffizi sono, diciamo, il primo museo italiano e tutti i musei che vengono dopo in qualche modo risentono di minore importanza, di minori attenzioni e quindi in una certa maniera funzionano un po' peggio. Io leggo sulla Nazione di ieri una frase di due cittadini americani, la famiglia Hirenbernick, che dice: sì, questa primavera eravamo a Firenze e volevamo visitare gli Uffizi che tanto ci avevano impressionato positivamente alcuni anni fa e ci siamo arrabbiati per le condizioni del museo, dice, i dipinti erano messi malamente, le sculture sporche, polverose, mancava anche il controllo della climatizzazione, che è una cosa che credo sia arrivata anche alla soprintendenza fiorentina. Ecco, quindi lei dice, i problemi sono questi.
Sì, i problemi sono questi, capisce, il grosso problema degli Uffizi è quello di non avere un'autonomia gestionale che gli consenta di operare con efficacia, con rapidità nell'affrontare i problemi quotidiani. Purtroppo, capito, ci si dimentica sempre che in Italia i musei non esistono in realtà come istituzioni. I musei sono sempre dei dettagli di maggiore o minore importanza, di realtà più vaste che possono essere le sovrintendenze o che possono essere i poli museali. Ma questo è un sistema terribilmente penalizzante, soprattutto per quelle realtà che, come gli Uffizi, devono affrontare problemi quotidiani grossissimi legati tra l'altro a una pressione turistica molto accentuata, capisce? Le faccio un esempio molto banale.
Prego.
Il fatto di per gli Uffizi di non avere un'autonomia gestionale significa che non hanno una pianta organica, il che significa che gli Uffizi
dei dipendenti che dipendono direttamente dalla direzione del museo, vuol dire.
Certo, capisce? Gli Uffizi la direzione del museo non ha alle proprie, diciamo così, alle proprie dipendenze un elettricista che stia costantemente agli Uffizi,
e quindi deve chiedere sempre alla sovrintendenza o
certo, e se la figura del professionale che in quel momento serve si trova al Bargello o a Palazzo Pitti o addirittura nelle ville del circondario che pure fanno parte del polo museale fiorentino, lei capisce che gli Uffizi devono aspettare.
Capisco,
questo è un esempio molto banale,
certo,
se ne potrebbero fare di molto più grossi ma anche più complessi, va bene? Questo per rendere l'idea di quella che è la quotidianità agli Uffizi.
Senta direttrice, comunque ogni anno gli Uffizi accolgono circa 1,5 milioni di visitatori, che è un dato importante e anche un dato che fa riflettere poi, come dire, sul rilievo economico di una struttura come questa. Lei però mi sembra che abbia detto e rileva spesso che se ci fosse più attenzione anche alla possibilità per la direzione di gestire meglio il personale, ci sarebbe forse anche più possibilità di incrementare questo numero di visitatori, perché mi pare di capire che le code che si formano scoraggiano anche qualcuno ad entrare, quindi mi sembra che, come dire, più autonomia sarebbe anche una risorsa in più da un punto di vista economico?
Certamente, su questo non c'è assolutamente alcun dubbio. Io credo che gli Uffizi, io sono uno storico dell'arte, un museologo, non sono un economista, però credo di poter dire, all'esperienza di tutti gli anni che ho passato qui dentro, che gli Uffizi, se gestiti al meglio delle proprie potenzialità, senza lacci e lacciuoli di nessun genere, potrebbero non pesare sul contribuente.
Ho capito.
Su questo credo che non ci siano dubbi assolutamente, perché voglio dire, ricordiamoci che gli Uffizi hanno anche un'immagine nel mondo, un'immagine che si può facilmente tradurre in termini economici. E intendo quello che dovesse mancare al bilancio finale dagli introiti di biglietti, di vendite, di cataloghi, eccetera, eccetera, non è molto difficile trovarlo nel privato. Se gli Uffizi potessero, come del resto tutti i grandi musei d'Europa, penso al Louvre, penso al al British Museum, penso al Prado e così via, sono tutte istituzioni autonome che gestiscono le proprie potenzialità, la propria immagine, senza avere appunto quei lacci e lacciuoli, va bene, che purtroppo la burocrazia impone invece a una realtà come gli uffici.
Bene, il suo pensiero è chiarissimo e abbiamo capito perfettamente quello che ci ha detto la direttrice della Galleria degli Uffizi, Anna Maria Petrioli. La ringrazio, buona serata.
Buona serata anche a lei, arrivederci.
Come avete sentito, siamo entrati nell'attualità di questa polemica sui musei e i beni culturali. Continueremo a parlare di città e musei a Urban dopo il Via Libera.
Urban, eventi e storie dalle città.
Telefonate all'828 1111. Oggi a Urban vogliamo sapere qual è la vostra opera d'arte preferita o il vostro museo preferito e perché. Raccontatecelo quindi al numero verde 828 1111. E poi abbiamo anche il secondo indizio per la città nascosta. Eccolo qua, aprite bene le orecchie. La città è dotata di torri di origine medievale. Una torre è il nome del più grande mammifero terrestre, mentre una grotta scavata in una tomba di età romana ha il nome del rettile velenoso più diffuso nel nostro paese. Ecco qua il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. E mandateci i vostri messaggi SMS al 349 238 6666. Noi continuiamo a parlare di città e musei e lo facciamo da un'angolazione diversa. Parliamo con Enrico Crispolti, che è professore ordinario di storia dell'arte contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena ed è anche direttore della scuola di specializzazione in storia dell'arte. Buonasera, professore.
Buonasera.
Buonasera. Allora, ha sentito, abbiamo parlato prima con il sottosegretario ai beni culturali Nicola Bono, che ci ha illustrato un po' quali sono gli impegni in termini generali e anche la promozione del Ministero. Poi abbiamo sentito da Vittorio Sgarbi una piccola polemica, ma neanche, come dire, una polemica, alcune indicazioni sul fatto che sì, è vero, la promozione esiste su alcuni musei importanti, però poi quando andiamo a vedere sul territorio, ha fatto l'esempio Calzante di Ferrara, insomma le cose non è che siano così brillanti, diciamo. E poi questo sfogo, che però è anche molto circostanziato, della direttrice della Galleria degli Uffizi. Professor Crispolti, come dire, mi sembra di aver capito da quello che ha detto la direttrice degli Uffizi che spesso non solo i musei minori funzionano meglio con gestioni più snelle, ma anche i musei maggiori.
Ma i musei minori funzionano meglio, sì, fino a un certo punto. Poi se sono troppo piccoli funzionano soltanto se si aggregano e se si fanno, come è stato fatto nella provincia di Siena, un collegamento, cioè hanno dei servizi in comune, eccetera.
No, mi premeva sapere anche il suo pensiero in relazione al fatto che, come dire, la direttrice della Galleria degli Uffizi dice a volte abbiamo qualche problema perché se gli Uffizi sono legati a un polo museale fiorentino che comprende tutta una serie di ville che stanno, non so, a Certaldo, in altri posti, dice, e poi io non ho i dipendenti e quindi i dipendenti vengono mandati a fare altri lavori. Ecco, era questo. Volevo capire se secondo lei gli Uffizi funzionano meglio in questa maniera oppure c'è necessità davvero di dare autonomia.
Ma l'autonomia secondo me è molto importante, però il problema è che in Italia purtroppo si fanno le riforme senza pensare a come realizzarle. Questa è la questione fondamentale. Si dovrebbe immaginare una soluzione di gestione, ma non in astratto, in concreto. Questo è il problema. È chiaro che se manca il personale qualsiasi tipo di gestione cade, in sostanza, qualsiasi idea nuova. Questa è un po' la questione, però certi grandi musei dovrebbero avere un'autonomia, dovrebbero averla anche sul piano finanziario, perché i grandi musei hanno degli incassi grandissimi, anche colossali rispetto ai musei medi, però naturalmente hanno maggiori spese e non quello che poi ritorna a loro non è in proporzione, mentre invece dovrebbe essere proporzionale per un buon finanziamento. Io i problemi che mi pongo di più, perché non mi sento, cioè, di fronte agli Uffizi sufficientemente competente, sono dei problemi più della questione dei musei di arte contemporanea,
certo,
che sono certo un problema anche quello in Italia.
Mm-hmm.
Io per esempio credo, anche se i tempi e oggi sono, non sono favorevoli, ma che sia assurdo che esista una sola Galleria Nazionale d'Arte Contemporanea a Roma, la GNAM.
La GNAM di Roma,
che, sì. Esiste dello Stato i Pitti, la Galleria d'Arte Moderna di Pitti, ma è piccola e non ha portata, insomma, sufficiente, diciamo, per rappresentare lo Stato in realtà. E io credo che si dovrebbe pensare, l'ho scritto anche ormai negli ultimi decina d'anni, a pensare a delle gallerie nazionali a Firenze stessa, dove non esiste una sufficiente, cioè partire da Pitti e inglobare tutto quello che ha il comune in cantina, e si potrebbe effettivamente fare una galleria nazionale.
Quindi un unico spazio,
moderna,
un unico spazio anche per l'arte moderna.
Lo stesso a Milano, lo stesso a Napoli. Il problema fondamentale qual è? Che non esiste altrimenti un personale direttivo specifico sul contemporaneo, che ormai ha più di un secolo. E quindi è una questione molto, molto grossa, insomma.
Ecco, in qualche modo il museo è quello spazio che serve alla conservazione del patrimonio, no? Una sorta di tesaurizzazione e anche di anche un approccio e un aspetto didattico, educativo in qualche modo.
Tradizionalmente è questo, cioè è stato questo tradizionalmente.
Sì. Però, per esempio, non mi ricordo chi prima di lei ha detto, sì, è vero, ci sono rassegne temporanee dove, come dire, anche da un punto di vista scientifico, sì, c'è un'attenzione per quanto riguarda l'interesse dell'attualità, diciamo, no? Dell'arte contemporanea, però poi, insomma, il valore è quello che è, e poi si ignora, ad esempio, a Ferrara che c'è un museo che non è temporaneo, è lì e ci sono dentro opere importantissime e nessuno lo va a vedere.
Quello
insomma,
contemporaneo, cioè la galleria con Boldini, eccetera. Mm-hmm. Vabbè, questo però è un problema di gestione locale. Io penso che la questione del rapporto fra patrimonio e attività espositiva è una questione delicata che va risolta in una complementarietà logica, plausibile. Oggi c'è la tendenza nelle varie istituzioni, specialmente quelle di carattere locale, perché la GNAM fa pressoché nulla di attività espositiva, quindi si è in certo modo tirata fuori, la FARI, il MAXI, che è questa sorta di ibrido lanciato verso il XXI secolo, che è comunque statale, anomalo rispetto ai precedenti, se no la fanno le istituzioni locali, sia quelle comunali.
Beh, qualche esempio in questo
Bologna,
senso?
Torino in particolare.
Bologna e Torino.
Per esempio,
Bologna e Torino con quali musei? Bologna e Torino con quali musei, professore?
Com'è?
Bologna e Torino con quali musei in particolare, professore?
Torino è la galleria d'arte moderna e contemporanea.
Mm-hmm.
E Bologna lo stesso, per esempio, la galleria d'arte contemporanea. La Ferrara ha un'attività di museo, cioè un'attività espositiva che non è strettamente della galleria, è tra la galleria e l'assessorato, anche questa è una questione un po' complessa, però dal punto di vista del patrimonio credo che sia importante costituirlo, però esistono anche delle forme di patrimonio mobile in qualche modo, cioè voglio dire che quello che oggi conta del patrimonio non è il patrimonio di per sé messo in cassaforte, ma quello che si sa offrire come patrimonio, al di là dell'effimero espositivo. Ci sono delle forme, come è stato assunto per esempio dal MART, che è un museo provinciale di Rovereto e di Trento, quello costruito da Botta, e che quindi ha anche una notevole autonomia con la provincia autonoma di Trento, in realtà loro hanno delle forme di comodato, delle forme addirittura di affitto di collezioni per diversi anni, cosa che si fa normalmente in Germania, per esempio, e riescono quindi ad offrire un patrimonio che non è strettamente di proprietà, però permette di operare anche su questo piano informativo e formativo. Ecco, mi sembra molto importante questo.
Sì, senta professore, ci sono anche alcuni musei meno tradizionali, sto pensando a musei per bambini, musei aziendali, eccetera.
No, poi, questo certo.
No, volevo dire, poi con lei parleremo dopo anche dei musei all'aperto, però anche questi musei meno tradizionali rispondono comunque a un criterio di ordinamento e organizzazione delle varie opere d'arte, oppure spesso sono soltanto percorsi artistici?
Quello dei bambini è molto problematico, perché non si sa se sia per i bambini o dei bambini, cioè l'arte moderna spiegata ai bambini o le opere fatte dai bambini. Quello è l'equivoco sostanziale.
Che cos'è? Sì.
Poi quelli aziendali sono molto particolari, perché sono musei delle aziende, sono molto importanti per il prototdesign, per il design, per la grafica, per tutta una serie di problemi.
Bene, professore, mi senta, stia con noi. Ora abbiamo le informazioni di GR24 e poi continuiamo a parlare insieme.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban. E dunque, la città nascosta non è Roma, come scrivono Giuseppe da Santa Teresa di Gallura, Ezio oppure Piera, poi anche Francesco da Brindisi, Federico dalla Spezia e Stefano dall'Aquila, e non è neppure Lisbona, come scrive Rita da Siena, e quindi niente. Terzo indizio per tutti voi, eccolo qua, aprite bene le orecchie. La sua spiaggia principale è soprannominata, per l'alto numero dei visitatori giornalieri, la spiaggia dei 100.000. Terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi a Urban. E potete mandare la vostra soluzione al 349-238-6666. E noi continuiamo a parlare di città e musei e lo facciamo insieme al professor Enrico Crispolti, ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università di Siena. Professore, è ancora con noi, sì. Allora, stavamo parlando appunto del fatto che anche alcuni musei non tradizionali o meno tradizionali comunque rispondono o tentano di rispondere a un criterio di ordinamento e organizzazione e non solo, non sono soltanto percorsi artistici, questo stavamo dicendo.
No, certo.
Ecco, lei ha...
D'altra parte la gamma dei musei è abbastanza varia, perché... Noi abbiamo parlato per l'arte contemporanea di quelli locali, ma poi ci sono quelli pubblico-privato, associativi, tipo il Museo Pecci a Prato o il Castello di Rivoli, per esempio, che sono una formula abbastanza interessante, che scavalca la pertinenza comunale o provinciale o regionale in qualche rarissimo caso.
Senta, professore, abbiamo accennato anche, lei parlava prima del GR dei musei per bambini e poi però, come dire, volevo chiederle anche relativamente ai musei all'aperto, quali possono essere indicativi di questa tipologia museale? Quali sono musei all'aperto che lei potrebbe...
Beh, quelli che chiama musei all'aperto sono in realtà dei giardini di scultura, cioè riguardano unicamente la scultura, e ce ne sono molti in Italia, ce ne sono, non so, penso a quello di Severi vicino a Bologna, ma soprattutto in questo senso è rilevante la situazione della Toscana, dove c'è una situazione di punta come il parco di Villa Gori vicino a Pistoia. C'è il giardino di sculture di messo su da Daniel Spurri alle falde del Monte Amiata, ai limiti, ma è già in Umbria, c'è Campo del Sole sulle rive del Trasimeno a Tuoro. Sono in realtà, però, anche se noi adesso li associamo in qualche modo tutti insieme, in realtà c'è una differenza poi di tipologia, di intenzione abbastanza forte, perché si va dalle situazioni dove c'è un giardino, un parco che ospita delle sculture, quindi la famosa questione delle sculture en plein air, c'era una famosa mostra ad Otterlo in Olanda dedicata a questo qualche decennio fa, e poi si arriva viceversa fino a delle installazioni che hanno una consapevolezza ambientale, come buona parte di quelle di Gori, come Tuoro, come alcune di quelle di Spurri, e certamente Spurri nel suo complesso.
Spurri si sta riferendo a Daniel Spurri?
Daniel Spurri, sì,
con
che
un
ha
giardino,
organizzato un giardino di scultura alle falde del Monte Amiata a Seggiano, che ha la particolarità di essere, diciamo, di avere lui come regista e come presenza anche la più estesa, ma in realtà poi ci sono opere di personaggi che hanno avuto rapporti con lui, insomma, anche di grande rilievo, come Tinger, insomma, personaggi di grande qualità che hanno avuto rapporti con lui, stimati da lui, e che si sono messi a collaborare a questa impresa, per cui diventano, alcune sono anche sculture, diciamo, sistemate in giardino, altre sono installazioni studiate apposta, ma nel complesso, nell'insieme, è un fatto molto rilevante.
Bene, io ringrazio il professor Crispolti di essere stato con noi. Stavamo parlando del giardino di scultura di Daniel Spurri a Seggiano, alle falde del Monte Amiata. Professore, la ringrazio molto, buona serata.
Prego, grazie.
Buonasera. Allora, salutiamo il professor Enrico Crispolti e invece andiamo a parlare di un altro museo, e questa volta, con l'introduzione del professor Crispolti, parliamo con Antonio Presti di un museo all'aperto. Antonio Presti è ideatore e promotore della Fiumara. E cos'è? È una sorta di museo di scultura contemporanea all'aperto, dove c'è una valorizzazione di questa zona naturale, diciamo simildesertica, siamo in Sicilia, nella zona di Messina, e c'è una sorta di simbiosi tra arte e natura. Buonasera Presti.
Buonasera.
Io so che la Fiumara d'arte, che è proprio in provincia di Messina, nella zona di Mistretta, ha avuto un po' di problemi dalla nascita, perché ha iniziato dalla sua idea a prendere corpo nel 1983 con una scultura di Pietro Consagra, poi a questa si sono aggiunte un'altra scultura di Paolo Schiavocampo, ma insomma ci sono moltissime opere d'arte, poi, perché leggo di opere del pittore Tano Festa, molto importante, del giapponese Nagasawa, e quindi, come dire, opere molto importanti. Però mi sembra di capire che questa Fiumara d'arte abbia subito, come dire, non c'era attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche della zona di Messina, anzi lei ha avuto anche dei processi, ha avuto dei problemi con questo, ma non vogliamo parlare della situazione passata, vogliamo sapere adesso come funziona Fiumara d'arte.
Ma la Fiumara d'arte nasce come un museo di scultura monumentale, un rapporto col territorio di 8 comuni, sono delle opere di 20 metri in cemento armato, che io da privato ho donato allo Stato, uno Stato che non rispetta il valore della cultura, perché purtroppo viviamo un'epoca di barbarie, perché la cultura non è stata rispettata come il suo valore di essere, e a questo dono lo Stato ha risposto con la demolizione e con i processi. Io ho voluto continuare questo impegno mio di vita non solo per affermare il diritto della cultura, ma per proporre in un momento appunto di buio il valore appunto di un percorso culturale ed estetico che poi si ricongiunge a un valore etico, quindi è un impegno privato che non ha mai avuto contributi pubblici ed ha assunto anche un ruolo politico-culturale per un impegno di tutta una vita, perché parliamo di 20 anni. Le opere della Fiumara in questo momento sono riconosciute a livello internazionale, non hanno avuto il riconoscimento da parte della regione, che tra un cambio e l'altro di assessori vari non ha mai riconosciuto come museo istituzionale, perché appunto nasce trasversale un certo tipo di potere. Quindi il mio impegno da privato si continua, e poi dopo la Fiumara ho realizzato questo museo albergo a Castel di Tusa, una proposta contemporanea di far fruire dell'arte nella vita, quindi sono delle stanze d'autore dove i più grandi artisti a livello internazionale hanno affrontato il tema della creatività, pensando questa volta che la fruizione non è più passiva da parte del fruitore, ma una fruizione attiva, quindi chi dorme dentro queste stanze fa parte dell'opera stessa, quindi è un passaggio fondamentale di dare alla contemporaneità come espressione una fruizione, una vita che non è solo così di conoscenza, ma funziona sugli stati emozionali.
Bene, io ringrazio Antonio Presti, che è ideatore della Fiumara d'Arte. È possibile visitarla in provincia di Messina e poi di questo albergo atelier sul mare in via Cesare Battisti a Castel di Tusa. Grazie Presti, buona serata.
Grazie a voi.
Allora, andiamo ad ascoltarci un po' di informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
349-238-6666, il numero di SMS per mandare i vostri messaggi e indovinare la città nascosta di oggi. Faccio un riepilogo degli indizi per tutti coloro che fossero in ascolto e volessero indovinare la città nascosta di oggi. Allora, primo indizio che abbiamo già dato: la città si estende su sette colli. Il secondo indizio: la città è dotata di torri di origine medievale, una torre è il nome del più grande mammifero terrestre, mentre una grotta scavata in una tomba di età romana ha il nome del rettile velenoso più diffuso nel nostro paese. Questo era il secondo indizio, mentre il terzo e ultimo che vi ho dato era questo. La sua spiaggia principale è soprannominata per l'alto numero dei visitatori giornalieri, la spiaggia dei 100.000. Allora, 349-238-6666, inviate un SMS con la risposta al quiz, il vostro nome, città e numero di telefono. Continuiamo a parlare di città e musei, ci sono alcuni sistemi per affrontare l'ingresso e molte altre servizi che vengono dati nei musei, come il sistema dei trasporti pubblici, attraverso delle carte specifiche. Ora parliamo dell'Arte Card della Campania. Marco Di Lello, assessore all'urbanistica e ai beni culturali della regione Campania, è una specie di precursore. Voi avete un Arte Card, una carta che permette di visitare tantissimi musei, c'è un elenco infinito. Sono solo musei pubblici, Di Lello?
No, anche musei privati, credo che questa sia un'altra delle peculiarità significative di questa card, che è in sei tipologie, sia nella versione giovani che nella versione adulti, che con una durata dai 3 ai 7 giorni. Una tipologia che riguarda Napoli Campi Flegrei, un'altra che riguarda tutti i siti della Campania, con e senza il trasporto incluso.
Sì, infatti vedo che ci sono tantissimi, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Nazionale di Capodimonte.
Sono tutti grandi musei e siti archeologici della Campania, da quelli che diceva lei, agli scavi di Pompeio, di Pestum, dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, la Certosa di Padula, tutti messi in rete con un unico biglietto che consente di utilizzare anche tutti i trasporti pubblici su ferro, su gomma e anche via mare, accedere senza fare le file con prezzi particolarmente contenuti.
Senta assessore, il kit cosa contiene? Cosa c'è dentro a questa carta, diciamo? Dove si acquista? Come possiamo fare? Se uno arriva a Napoli, diciamo.
Arriva a Napoli, se arriva ad esempio con il treno alla stazione centrale, trova un'accoglienza di personale dell'Arte Card che offre la promozione, dove è possibile anche acquistare, lo stesso all'aeroporto di Capodichino, alla stazione marittima, poi nelle principali edicole, negli alberghi della regione o anche via internet attraverso il sito dedicato www.campaniaartecard.it.
Ecco, vedo che il costo non è eccessivo, vedo che per 3 giorni la Campania Arte Card Napoli e Campi Flegrei costa 13 euro, mentre per i giovani 8, insomma. Mi sembra.
Però come dicevo, prezzi particolarmente contenuti, quella che consente di entrare in tutti i siti della Campania costa 25 euro, se considerate che solo gli scavi di Pompei e Ercolano insieme costano 20 euro, capirete bene, diciamo, quanto sia contenuto il costo, se ci si aggiunge poi che si viaggia liberamente sull'intero trasporto regionale per quei tre
giorni. Sì, treni, autobus, come ha detto prima. Ma
sì.
Mi faccio capire, com'è possibile aver messo insieme tutto questo? Se un solo ingresso costa 20 euro, com'è possibile visitare tutti i siti archeologici e tutti i musei della Campania soltanto con 25 euro e usufruire anche del trasporto pubblico?
Guardi, il successo dell'iniziativa infatti risiede proprio nella capacità che tutta l'amministrazione pubblica è riuscita a mettendo insieme in una logica di collaborazione. E noi abbiamo la possibilità di avere questi sconti molto forti perché c'è stato un decreto del Ministero che ci ha consentito di avere prezzi particolari per i fruitori della Campania Artecard, con tutte le compagnie di trasporto pubbliche ma anche private siamo riusciti ad avere una partnership che ci consente anche lì di spuntare prezzi particolarmente contenuti. Devo dire che tra l'altro alla pubblica amministrazione costa veramente poco, noi copriamo minimamente dei costi delle compagnie e delle aziende di trasporto, ma poi alla fine sostanzialmente si regge da solo lo strumento, investiamo solo
quindi
in...
Non c'è un grosso finanziamento della regione, ecco.
Sì, ma particolarmente nella promozione, poi lo strumento così com'è riesce anche a
tenere
che è anche sostenibile sotto il profilo economico, insomma conviene a tutti, ovviamente conviene anche a noi regione che ci consente di aumentare il numero dei visitatori dei nostri beni culturali.
Senta, Assessore Di Lello, questa Artecard della Campania è il primo esperimento in Italia oppure ce ne sono anche altri?
Le card museali sono esperimenti che già si sono avuti nel nostro paese dalla fine degli anni 90, ma di questa complessità con il trasporto incluso non ci sono precedenti in Italia, ma devo dire di questa dimensione neanche a livello europeo e non è un caso se viaggiamo su numeri straordinari, specialmente se rapportati ad altre tipologie. Lei consideri che dal 1 gennaio al 31 luglio abbiamo già avuto 70.000 ingressi con l'utilizzo dell'Artecard. Altre esperienze analoghe ma assolutamente più contenute senza questa tipologia di offerta così complessa in genere conta qualche migliaio di card l'anno di utilizzo, quindi è evidente che su questo non c'è raffronto.
Quindi c'è anche diciamo un gioco maggiore rispetto anche agli ingressi nei musei, non solo per i turisti ma sto pensando anche magari agli italiani che si spostano anche all'interno della vostra stessa regione per visitare musei, possono acquistare anche loro Artecard? Voi avete monitorato
certo.
Questo?
Potete... No, ma chiunque lo può acquistare. E quasi tutti utilizzano anche il trasporto pubblico, perciò che si conferma valore aggiunto di questa card e tra l'altro consente anche un interscambio tra il turismo balneare e quello culturale. Oggi dalle isole del Golfo si accede anche attraverso il metro del mare e con navette dedicate ai siti archeologici.
Bene, grazie a Marco Di Lello, assessore all'urbanistica e ai beni culturali della Regione Campania per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Abbiamo parlato in inizio trasmissione dell'attualità relativamente alle politiche culturali e poi abbiamo affrontato alcune tipologie museali e per ultima diciamo questa segnalazione sull'Artecard della Campania. Se volete scriverci non solo per parlare di città e musei ma in generale potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica urban@radio24.it. Continueremo a parlare di città e musei fino alle 21, ma adesso le informazioni dai mercati finanziari. Bene, parliamo di un'altra tipologia museale, abbiamo accennata prima con il professor Crispolti, parliamo di musei per bambini. I bambini nei primi anni di vita vivono un'esperienza fondamentale, la più importante forse dal punto di vista cognitivo, sociale e affettivo di tutta la vita. E il primo museo sorto per bambini si chiamava Children's Museum, sorto a Brooklyn nel 1899, quindi negli Stati Uniti. In Europa la prima struttura interamente è dedicata ai bambini dal punto di vista museale, è nata a Parigi nel 1988, quindi quasi un secolo dopo. Come sta l'Italia? Ne parliamo con Patrizia Tomasic, che è presidente di Explora, il museo per bambini di Roma. Buonasera.
Buonasera, grazie. L'Italia sta bene, pensate che in Italia ce ne sono ben 3 di strutture, c'è la città dei bambini a Genova, l'acquario, poi c'è l'officina dei piccoli a Napoli nella città della scienza e c'è Explora, il museo dei bambini che nasce da solo perché non ha un contesto diciamo marino di parco scientifico, però si difende molto bene.
Com'è strutturato questo museo Explora?
Allora Explora è una struttura molto grande, sono 6.000 metri quadrati, è una struttura permanente ed è diciamo l'interno nel padiglione è una città, una metafora della città se vogliamo, quindi con tutte strutture da scoprire, la banca, il supermercato, l'ufficio postale, una parte dedicata al corpo umano e poi il piano superiore di solito è sempre dedicato a mostre temporanee,
Ne
abbiamo tantissime in programma. Comunque volevo dire che tantissimi sono i turisti, noi abbiamo tenuto il nostro motto, questo mese si chiama aperto per ferie, non abbiamo chiuso, abbiamo tenuto aperto tutto agosto e lo faremo sempre d'ora in poi, tantissimi turisti italiani, cioè non di Roma ma anche appunto stranieri.
Sì, ho capito. Senta, voi avete aperto quando?
Noi abbiamo aperto il 12 maggio del 2001, quindi sono 3 anni e ogni anno diciamo, abbiamo superato i 300.000 visitatori perché all'anno facciamo diciamo su per giù sui 100-110.000 visitatori all'anno.
Ho capito. È una piccola città, lei ha detto, a misura di bambino. Brevissimamente, oltre a quello che possiamo trovare sempre, quali sono le mostre temporanee? Diciamo?
Dunque, le mostre temporanee, allora, il 1 ottobre inauguriamo una cosa che poi dopo non sarà neanche tanto temporanea, ma una cosa nuova, molto bella, è un exhibit che abbiamo comperato dal Science Museum a un'asta e l'abbiamo rimesso a posto ed è fantastico, è tutto quanto su suoni e luci. Il 29 ottobre inaugureremo una mostra sulla carta, si chiama Carta Vince, ma una cosa divertente che facciamo sono delle attività un po' estemporanee, sono ad esempio la Notte Bianca, che è la notte che Roma dedica all'apertura,
certo,
a Roma, e faremo un grandissimo sleepover, cioè i bambini dormono al museo. Che è molto carino.
Ecco.
Un'altra cosa carina è che facciamo sempre i campi estivi, che sono appunto durante la chiusura scolastica, i bambini possono essere diciamo lasciati qui ad Esplora e qui si fa di tutto, da backgammon, scacchi, insomma, gite in giro, insomma è molto divertente.
Leggo delle prove di volo.
Prove di volo e laboratorio. Ogni mese noi diamo un tema ai laboratori del weekend, adesso c'è il razzo e poi a settembre sarà paracadute, volare con un soffio, aerei di carta e poi a dicembre la mongolfiera.
Bene, quindi il paracadute a settembre, volare con un soffio a ottobre, aerei di carta a novembre, volando in mongolfiera a dicembre, poi il 18 settembre, zitti, facciamo rumore che è la notte bianca di Explora. Benissimo, io ringrazio molto Patrizia Tomasic, presidente del Museo per Bambini di Explora. Buona serata.
Grazie, anche a voi, arrivederci.
E adesso informazioni da GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Abbiamo con noi Monica Amari, autrice del libro I musei delle aziende, edito da Franco Angeli. E Monica Amari ogni lunedì in Amici di Famiglia con la rubrica Musei e collezioni d'impresa. Buonasera Amari.
Buonasera.
Senta, noi con lei vogliamo parlare dei musei aziendali. Perché sono anche legati alle imprese che sono inserite in un contesto territoriale preciso, spesso in un contesto urbano. Quali sono i musei aziendali che più sono legati ad una città?
Direi che si potrebbe parlare del Museo Ferragamo come diciamo il museo esemplificativo di un'impresa che comunque strettamente legata al territorio. Infatti il Ferragamo ha scelto proprio di creare il proprio museo a Firenze, non nell'area chiaramente che è collegata alla sua produzione, ma ha fatto una scelta molto intelligente anche sia di marketing che di immagine, in quanto ha restaurato un antico palazzo e lo ha adibito proprio a collezione per i suoi prodotti, con un criterio anche interessante da un punto di vista espositivo, in quanto praticamente fa ruotare le collezioni. Sappiamo tutti che Ferragamo ha cominciato la sua attività negli anni 30, per cui ha avuto tempo per produrre diversi modelli che hanno fatto epoca e storia, non solo nel mondo del cinema, anche ma proprio nel mondo dello stile, nel mondo del, diciamo, possiamo anche dire dei consumi di massa. E chiaramente gli anni trascorrono, i prodotti sono diversi, per cui la scelta che è stata fatta dalla curatrice è quella di esporre a rotazione i prodotti. Altri musei legati al territorio, mi viene in mente proprio perché siamo in zona, diciamo, territoriale, geograficamente vicina, può essere il Museo della Piaggio. In questo senso c'è a Pontedera, è stato appena realizzato da pochi anni proprio il museo intitolato a Giovanni Agnelli, proprio sul che tratta tutta la storia della Lambretta, ed è stato oggetto qualche settimana fa anche di un'intervista con il curatore, che è il professor Fanfani. Molti musei sono in realtà nei luoghi di produzione, e noi sappiamo infatti che le industriali sono lontane a volte dalla città.
Senta, ci sono aree geografiche precise dove esistono questi musei delle aziende, nel senso
ce ne sono
più al nord o ce ne sono più al sud, diciamo?
Sì. Diciamo che ci sono delle aree geografiche precise, in quanto la produzione industriale si è concentrata chiaramente al nord. Ce ne sono di alcuni molto interessanti anche al centro, e pochissimi esemplari in genere collegati alla storia dell'alimentazione al sud.
Ecco, quali sono questi collegati alla storia dell'alimentazione al sud?
Diciamo che fra l'altro quelli collegati alla storia dell'alimentazione sono anche quelli da un punto di vista economico più redditivi, in quanto ogni museo c'ha poi una sorta di factory shop, io lo chiamo, cioè di uno spazio aziendale, detto in modo meno elegante, in cui poi l'azienda riesce a vendere i suoi prodotti. Per esempio i musei aziendali collegati all'alimentazione nel centro sono a Perugia, c'è il museo della vicino Perugia, sono il museo del vino Lungarotti a Torgiano, che poi, visto il successo di questo museo, ha poi creato anche quello del museo dell'olio. Mentre in Sicilia vorrei ricordare un museo molto interessante, che è il museo delle Saline. Ce ne sono due: il museo delle Saline Culcasi e Paceco Nubbia, sono tutte due in provincia di Trapani, questo è provincia di Trapani, poi c'è questo Saline Ettore Inferza, che è proprio a Marsala, e questo è molto interessante perché si può vedere proprio l'antica produzione del sale attraverso un mulino del 600, che per restaurarlo sono stati chiamati degli esperti dall'Olanda, proprio perché sono loro che sono i maggiori esperti in questo momento anche di energia eolica, quantomeno di restauro di mulini antichi.
Senta Monica Mari, in qualche modo, come possiamo descrivere la funzione di un museo aziendale? Cioè, a che cosa serve? Non credo che ci siano quantità di turisti che vengono dall'estero per vedere un museo aziendale, però forse sul territorio ha una sua peculiarità precisa. Ecco, come funziona?
Allora, direi che non ci sono quantità di turisti, però ci sono di turisti generalisti, diciamo, che non vengono a vedere i musei aziendali. Però se le imprese, come veramente lo stanno cominciando a capire, facessero anche un'attività di promozione delle proprie collezioni storiche, anche per poi fare conoscere, diciamo, la storia di queste meravigliose figure che sono questi imprenditori, che comunque hanno l'idea di innovare un ciclo produttivo e di creare così anche una nuova produzione, sicuramente sarebbero maggiormente conosciuti. Devo dire che però i visitatori sono stati stimati nell'ordine di 2 milioni, li abbiamo stimati io insieme ad un gruppo di ricercatori quando abbiamo pubblicato la seconda edizione del libro nel 2001, e abbiamo dato questa cifra in realtà per difetto, non abbiamo voluto esagerare, per cui si può ipotizzare un giro di visitatori di 2 milioni sarebbe forse qualcosa anche di più. Chi sono? Però è interessante invece vedere la composizione di questi visitatori. Ecco, fondamentalmente sono anche delle scolaresche e questo è molto importante perché effettivamente noi sappiamo che abbiamo una grossa difficoltà nel nostro paese di reperire dei ricercatori. E fare avvicinare i giovani a questi musei per mostrare che in fondo da un'idea poi si può arrivare veramente a un ciclo produttivo, a qualcosa di estremamente interessante e creativo e potrebbe essere estremamente utile. Tant'è vero che adesso molti di questi musei hanno un curatore, nel senso una persona che è proprio responsabile, come un museo diciamo storico-artistico, di cui forse noi tutti conosciamo qualcosa e di più, che si occupa di diffondere la sua presenza all'interno del territorio. Sicuramente internet aiuta moltissimo, certo. Questo lo dico perché i numeri dei musei aziendali, poi se noi vogliamo veramente definire cos'è un museo, la discussione si allungherebbe, ma comunque diciamo che i numeri di tra musei e collezioni diciamo che è qualcosa di più semplice di un museo, siamo sui 150-180 situazioni in Italia.
Mi pare di capire, Monica Mari, che ci siano anche in alcuni casi, magari se lei può specificarci in quali, una sezione tra virgolette, dico didattica, nel senso di avvicinamento proprio non solo alla storia di quell'attività, di quell'azienda, ma anche a come quell'azienda funziona.
Esatto, diciamo alla maniera francese, cioè ci sono dei veri e propri laboratori che illustrano alle scolaresche come funziona. Io non posso, vorrei ricordare un museo aziendale, in questo caso è questo museo del tessile Lisio, è un museo molto particolare, è una collezione Lisio Firenze, a Firenze, che appunto vuole mostrare proprio com'è questa lavorazione dei tessuti e parte dal laboratorio, come pure un altro laboratorio del tessile in Calabria. Voglio dire, effettivamente poi ci sono delle specificità, diciamo che il tessile si presta molto a far vedere come funziona, come si può poi arrivare alla realizzazione del prodotto. Diciamo che il nostro approccio, l'approccio in Italia che viene fatto per la didattica e per la divulgazione di questi musei di imprese è diverso per esempio da quello che avviene in Francia, tant'è vero che invece lì in Francia si fanno le visite alle aziende produttive, per cui a questo punto il museo industriale viene rappresentato dal ciclo produttivo dell'intera azienda. Non so se sono stata chiara.
È stata chiarissima. Benissimo, la ringrazio molto, grazie di essere stata Urban con noi e le auguro buona serata.
Grazie a voi, buona serata anche a voi.
Certe notti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chissà contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio.
Allora, che ci azzecca una canzone di Ligabue come questa su un tema come città e musei? Ci azzecca perché noi parliamo adesso, fino alla fine del nostro programma, delle notti dei musei in qualche modo. E quindi cominciamo a darvi delle informazioni. La notte dei musei 2004 è a Bergamo, con tutti i musei di Bergamo, in un viaggio alla scoperta della dimensione urbana attraverso l'arte, il teatro, la musica, la danza, natura e sapori. Tutto questo a cura dell'assessorato alla cultura del comune di Bergamo. E insomma, ci sono anche alcune informazioni sul sito comune.bergamo.it. C'è anche una Turismo Bergamo Card, è uscita la seconda edizione, che vi dà la possibilità di avere degli sconti in alcuni servizi nella città di Bergamo. Adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, siamo quasi in conclusione, sono le 20.47 a Urban. Oggi abbiamo parlato, e continuiamo a farlo fino alle 21, di città e musei. Continuiamo a parlare dell'argomento introdotto dalla canzone di Ligabue, Certe notti, le notti dei musei. Vi ho dato questa informazione su Bergamo e adesso andiamo in Trentino e parliamo con Paolo Manfrini. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera Manfrini, lei è direttore artistico di questo Le Notti dei Musei,
sì.
Un viaggio alla scoperta dei giacimenti culturali del Trentino fra storia e divertimento.
Sì.
Qual è l'idea di questa iniziativa?
Ma l'idea di questa iniziativa che stiamo realizzando ormai da 5 anni è quella di mettere in scena appunto i musei, mettere in scena la loro identità, le loro collezioni, le mostre temporanee che ospitano, e questo in un orario inconsueto rispetto alla fruizione normale, insomma, dei musei, no? Quindi di notte dalle 21 alle 24, utilizzando molto la spettacolazione, quindi utilizzando molto il teatro, la danza, la musica, quindi eventi artistici e culturali che però sottolineano quelle che sono le caratteristiche, quindi l'identità, in una parola, di ogni singolo museo. Quindi
Senta.
Il museo non è utilizzato come un contenitore indifferenziato di spettacoli, ma è utilizzato proprio come un, come dire, come un soggetto che si mostra, che si svela, che mette appunto in scena i propri giacimenti.
Bene, mi sembra che siano 25 i musei interessati,
esatto,
più significativi del Trentino. In quali città soprattutto?
Ma soprattutto sono concentrati a Trento e a Rovereto. È qui che abbiamo i musei principali. A Rovereto abbiamo il MART, ad esempio, che è questo nuovissimo museo. Nuovissimo,
ne abbiamo parlato del MART di Rovereto, sì.
Ne avete già parlato, sì,
sì, sì,
un museo d'arte,
prego,
moderna e contemporanea. E poi abbiamo altri musei, abbiamo il Museo della Guerra, Rovereto, che è uno delle principali istituzioni che testimoniano della storia, delle vicende, dei problemi della Grande Guerra, della prima guerra mondiale. Ecco, poi abbiamo un museo civico molto, molto attrezzato, molto attivo, mentre invece a Trento abbiamo il Castello del Buon Consiglio, che è un castello museo, nel senso che è un castello che innanzitutto espone se stesso, la propria storia, ma fa anche delle grandi mostre. Quest'anno, per esempio, è tuttora in corso, c'è una mostra molto bella sui simboli del potere dalla preistoria fino all'alto medioevo, quindi spade, corazze, elmi, scettri, troni, una mostra molto, molto, molto interessante. Poi naturalmente a Trento c'è anche il Museo Tridentino di Scienze Naturali, un museo molto attivo che organizza mostre e iniziative molto, molto significative, molto efficaci. Vicino a Trento c'è il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentino, un museo etnografico che testimonia proprio dell'evoluzione della comunità trentina attraverso i secoli, e poi tanti altri, ecco.
Senta Manfrini, qui vedo che voi avete svolto, diciamo, tutta una serie di attività anche teatrali dentro a questi musei, appunto, è una cosa molto particolare. Mi faccia capire bene, ci sono dei musei dove ci sono delle opere d'arte esposte,
sì,
e poi dalle 21 alle 24 cosa succede?
Ma per esempio quest'anno abbiamo realizzato all'interno di questa iniziativa, di questo progetto, 3 percorsi. Il principale era dedicato a Shakespeare. Il titolo era Sognando Shakespeare, ed era un percorso shakespeariano che attraverso le opere di Shakespeare però toccava i temi predominanti di ogni singolo museo. Per esempio la musica al Museo del Pianoforte Antico di Ala, il potere al Castello del Buon Consiglio, proprio perché c'era e c'è la mostra sui simboli del potere, il domani, quindi il futuro, al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, l'amore al Museo Tridentino di Scienze Naturali, perché, perché c'è una mostra molto bella sui simboli d'amore, quindi sui cuoricini, sui cuori infranti, sulle frecce d'amore incise sulle cortecce degli alberi dei boschi del Trentino. Quindi ogni museo corrispondeva a un tema, e ad ogni tema corrispondevano dei testi shakespeariani interpretati da una compagnia di attori, di musicisti, di danzatori del Teatro Nuovo di Verona, che ci ha appunto accompagnato in questo percorso.
L'altro percorso
è fatto nei musei e nei luoghi testimoni della Grande Guerra, quindi soprattutto forti o Museo della Guerra, come dicevo prima, di Rovereto, è un percorso dedicato appunto alla prima guerra, alle memorie della Prima Guerra Mondiale, raccontate da attori e attrici che hanno desunto i testi da lettere, scritti, testimonianze dei soldati che hanno fatto la Grande Guerra in quegli stessi luoghi, come ad esempio il Forte Belvedere di Lavarone, dove proprio domani sera andrà in scena uno di questi spettacoli.
Che si rifanno appunto a queste lettere, esatto, dei soldati. Senta, al tema dell'amore, sognando Shakespeare, c'è Giulietta e Romeo. Ecco, e quindi poi agli altri temi cosa avete associato?
Per esempio la memoria nella città, nel museo che testimonia la presenza della romanità, della città romana a Trento, proprio sotto il centro storico di Trento, quindi il tema era la memoria, e qui il testo era tratto da Antonio e Cleopatra. Al Mart di Rovereto, appunto, come dicevo, il tema era il domani, il testo è tratto da Macbeth, al Castello del Buon Consiglio il tema è il potere, il tema era tratto da Amleto, e avanti di questo passo. Shakespeare ha una infinità di temi, di testi, quindi è stato abbastanza semplice anche, no, trovare il percorso giusto.
Senta, voi avete tentato, diciamo, di fare un percorso che non avesse sovrapposizioni, oppure c'erano anche iniziative in contemporanea?
No, c'erano anche iniziative in contemporanea. Questo è specialmente nei musei più sparsi sul territorio, quindi non concentrati nelle due città principali del Trentino. Abbiamo una serie di musei, etnografici o appunto di musei della memoria, di ecomusei, che è un'altra tendenza che in Trentino sta prendendo piede, e sparsi proprio sul territorio, soprattutto nelle valli. Abbiamo costruito un percorso dal titolo Dalla memoria all'identità, proprio perché è un percorso che va a scavare nell'identità di quelle vallate, no? Degli usi, i costumi, le tradizioni di quelle valli. E da questo punto di vista i musei sono dei soggetti straordinari, perché ti mostrano, insomma, come vivevano le popolazioni, che sviluppo hanno avuto, i problemi sociali che hanno affrontato, e quindi questo anche per un pubblico turistico che frequenta adesso quei territori, quelle valli, per passare una vacanza, ma diventa un'esperienza importante, un'esperienza che lega il turista al territorio e alla comunità che lo ospita.
Ho capito. Senta Manfrini, vedo che ci sono iniziative in corso, lei ha poco fa citato Le notti chiare erano tutte un'alba, che ci sarà a Forte Belvedere di Lavarone il 21 agosto, però vedo anche che a Cavalese il 25 agosto, al Centro di Arte Contemporanea, ci saranno I suoni del legno. A cosa si riferisce questo I suoni del legno? Oltre al fatto di essere ispirato, mi sembra di aver capito, alle lettere dei soldati della Grande Guerra, cioè della Prima Guerra Mondiale.
Le notti chiare erano tutte un'alba, ispirato alle lettere dei soldati della Grande Guerra, anzi, oltre che alle lettere, anche alle poesie che sono state scritte durante la Grande Guerra da grandi poeti. Per esempio quella, Le notti chiare erano tutte un'alba, è proprio una frase, una riga tratta da una poesia di Montale, dal titolo Valmorbia, una poesia molto, molto conosciuta, molto bella, che lui scrisse proprio quando era soldato, ed era soldato soldato italiano che durante la guerra 15-18 e combatté proprio a Valmorbia, che è un paesino della Vallarsa, è una valle vicino a Rovereto, e appunto visse questa esperienza, e le notti chiare erano tutta un'alba perché i bombardamenti erano talmente intensi che di notte sembrava quasi di essere all'alba, insomma, no? La luce delle deflagrazioni, delle bombe, no? Dava questo chiarore innaturale su cui Montale ha scritto questa bellissima poesia.
E invece a Cavalese, il 25 agosto, al Centro d'Arte Contemporanea, i Suoni del Legno, mi sembra di capire che siano anche tentativi di recuperare in qualche modo la memoria del Trentino, la memoria non solo della guerra, ma anche, come dire, degli usi, no?
Certo, i Suoni del Legno è un percorso musicale di un ensemble che proprio si è specializzata, insomma, nell'uso degli strumenti lignei, no? in particolare di viole e violini. Devi sapere, tra l'altro, che Cavalese è proprio confina con un parco, con una foresta molto molto bella, che è la foresta di Paneveggio, dove crescono gli abeti rossi e in particolare gli abeti rossi di risonanza, sono questi alberi molto molto particolari.
E quindi un legno pregiato per gli strumenti musicali.
Per gli strumenti musicali, sì.
Senta, Manfrini, mi dica la verità però, lei cerca di dare spettacolarizzazione ai teatri, ma le persone che vengono al museo dopo che hanno visto lo spettacolo dalle 21 alle 24 di notte, poi se ne vanno, non guardano le opere d'arte?
No, perché noi abbiamo organizzato ogni serata in modo che dopo lo spettacolo, che dura circa un'ora, non di più, ci siano proprio delle visite guidate alla scoperta delle opere, delle mostre, dei giacimenti che ogni museo offre. E devo dire la verità che la maggior parte del pubblico che viene agli eventi si ferma anche per visitare il museo.
Bene.
E lo scopre anche sotto una luce diversa, quindi più accattivante.
Direi. Quindi, fino a quando ci sono queste iniziative in Trentino?
Fino a fine agosto.
Benissimo, io ringrazio Paolo Manfrini, direttore artistico di Le Notti dei Musei, questo viaggio alla scoperta dei giacimenti culturali del Trentino e nei musei di Trento e di altre città del Trentino. Grazie Manfrini, buona serata.
Grazie a voi.
Bene.
Grazie a voi.
E altre iniziative che riguardano appunto le visite di notte nei musei sono quelle di Tivoli, ad esempio nella Villa d'Este a Tivoli, che ha riaperto al pubblico in notturna ogni venerdì e sabato fino a mezzanotte. Fino al 18 settembre è possibile visitare, oltre che chiaramente alla villa che è bellissima, anche alcuni acquarelli, una mostra antologica di 100 opere del vedutista romano Ettore Rösler Franz, che è vissuto a cavallo tra l'800 e il 900. Sono opere che riguardano in sostanza le vedute di Tivoli, ma anche i dintorni, gli acquedotti romani, Colli Albani, insomma Roma, la campagna laziale e tutto quello che riguarda appunto le vedute di Roma. E poi ancora a Pestum, Belli di notte, un'altra iniziativa che potete sicuramente vedere in Campania. Io vi ringrazio, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera e ha vinto il libro per l'estate Rita da Siena, che si porta a casa Il quinto passo è l'addio di Sergio Azzeni, edizioni Ilisso. La città nascosta era Cagliari. Brava Rita da Siena, e se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto lunedì 23 agosto alle 19:15, sempre con una puntata di Urban dedicata ai luoghi della filosofia. Un ringraziamento particolare a Michele Contessa, grazie a Pietro Lacorte in regia, Simone Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.